dicono non ho il testo, e ho capito, mi sono resa conto di non aver portato il testo, di quella che Sant'Ignazio, la preghiera che pone all'inizio di qualsiasi esercizio nel corso degli esercizi, nel libretto degli esercizi. E il libretto degli esercizi ogni giorno, cioè, ha come una struttura, gli esercizi hanno una struttura fissa da cui appunto è possibile derivare il metodo che stiamo imparando e che non finiremo mai di imparare, ma cambia la sequenza, cambiano i testi, cambiano i colloqui, a volte uno, a volte tre. L'unico elemento che rimane fermo è che Ignazio a un certo punto dà per scontato, si dica la preghiera preparatoria. Questo è l'unico, è la preghiera preparatoria, che recita così. Mio Signore, mio Dio, ti imploro affinché ogni azione, intenzione, operazione sia rivolta alla lode e al servizio della tua divina maestà. Poi ve la scriverò e la troverete anche nel libro o nel libretto degli esercizi se l'avete. Non è indicata proprio con le virgolette, però è mio Signore, mio Dio. Ed è importante recitarla, quindi come alla fine, altro elemento in effetti comune, si conclude il tempo di preghiera con il Padre Nostro, si inizia il tempo di preghiera con la preghiera preparatoria. Tutto quello che abbiamo visto negli incontri precedenti, quindi trovare il posto, scegliere il posto, destinare un tempo, sentirsi alla presenza, disporsi a dedicare a Dio e a noi stessi questo tempo speciale, con continuità, è, diciamo, il preliminare, viene prima, no? La preghiera preparatoria segna l'ingresso nel tempo di preghiera per sé ed è espressa appunto con quello che alle orecchie della sensibilità contemporanea suona, come troveremo in altri casi, molto, molto medievale, rinascimentale. Mio Signore, mio Dio, ti prego, la lode. In inglese, in spagnolo suona ancora di più. I beg you for the grace. Imploro, mendico la grazia. No? E quindi l'egoismo, no? O l'orgoglio contemporaneo, ma come io mendico? Già subito. E poi ha un re, quindi c'è la scena del palazzo, c'è la scena del re, c'è la scena del sentirsi suddito, no? Spesso gli esercitanti avanzano delle perplessità. Io credo che sia molto importante capire, primo, il significato preciso di che cosa vuole dire ciascuna di queste frasi, e poi, in seconda battuta, se la mia eventuale resistenza dipende da un movimento di orgoglio, cioè non lo posso dire perché di mendicare a Dio qualcosa non sono capace, o se effettivamente, avendone colto il significato, è semplicemente una questione di forma, ma non intacca, il mio ego non si sente ferito e quindi posso, proprio perché ho compreso il significato di questo dire di Sant'Ignazio, posso scegliere una formula che mi suona più familiare e che mi accompagnerà costantemente. Allora, se sono capace di seguire una formula che mi accompagna, di trovare una formula che mi accompagna costantemente, rimarrò fedele a quella e di nuovo la ripeterò ogni volta. Se ho un motivo di orgoglio, devo un attimo fermarmi e andare a capire perché, no? Perché questo orgoglio, chi credo di essere, chi è Dio per me, no? Che cos'altro cioè fermarmi un attimo prima. A quel punto, almeno per me, non suscita proprio nessun problema, ma calarmi anche nei panni di una devota medievale e inchinarmi al re dei cieli, ma altri con una sensibilità magari femminista o più accentuata della mia, legittimamente hanno dei problemi, no? Appunto, si tratta di distinguere se è ego, se è orgoglio o se è un fatto culturale che può essere superato. Allora, il senso profondo del affidare a Dio, implorare a Dio che tutte le mie azioni, le mie intenzioni e operazioni, si intende progetti, no? Quindi l'azione ha un tempo fisso, il progetto ha un tempo più allungato, per questa preghiera. Quindi non è una chiamata universale a che tutte le mie intenzioni in assoluto siano, alla fine sì, ma in questo caso è che le intenzioni di questa preghiera, le operazioni di questa preghiera, i movimenti della mia immaginazione, le azioni che io vedo fare o che immagino di fare all'interno dei brani, siano orientate alla lode e al servizio del regno. Questo fa sì che, avendo affidato l'intera preghiera a Dio, alla Santissima Trinità o a Gesù, o al Padre, insomma a Dio, mio Signore, mio Dio, con quello che intendo, con questo mio Signore, mio Dio, mi senta libero, cioè a quel punto ho come delegato il potere della preghiera a Dio stesso, e quello che mi accade più facilmente sarà libero di una mia diretta responsabilità e dunque magari anche libero da eventuali errori o trasgressioni che io possa fare. Spero di essermi riuscita a spiegare. Comunque, suggerisco, se fate la prova, no, di provare diverse volte all'inizio della preghiera, di usare e sentire, avendo avuto questo background che vi sto offrendo, che cosa muove in voi. Ma il senso è alleggerire l'ego che si sente troppo investito del compito di pregare, no? Affidare la preghiera a Dio e quindi condividere quantomeno con Dio la responsabilità di quello che succederà dopo. A quel punto si legge il brano una, due, tre volte, come nella tradizione della Lectio Divina, per proprio gustarlo, per assaporarlo e per intendere dove siamo chiamati, ma soprattutto qual è il clima con cui siamo chiamati a entrare in empatia, no? Ci accordiamo all'intenzione del testo, no? All'atmosfera del testo. E quindi credi cre che creiamo la premessa per non andare fuori pista, non prendere anche con l'immaginazione uno svarione totale rispetto, no? Allora, se appunto volessimo tornare e ci commuovesse poi la donna ricurva che una volta guarita si inebria in un canto di gloria a Dio, possiamo stare con quel canto di gloria a Dio, perché in questo testo è presente, è fortemente presente questo aspetto di ringraziamento, no? Se faccio un paradosso, la donna si alzasse e bom, se ne andasse perché deve occuparsi in giorno di sabato, che ne so,